carità e amore, qui c'è Dio, ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore. Godiamo esultanti nel Signore, temiamo ed amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro dei Proverbi. Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua mano alla cannocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Siate riconoscenti per il frutto delle sue mani, e le sue opere la lodino nella porta della città. Parola di Dio. Beato chi teme il Signore. Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie. Dalla fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
Beato chi teme il Signore.
La tua sposa come vite feconda, nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'ulivo intorno alla tua mensa.
Beato chi teme il Signore.
Ecco com'è benedetto l'uomo che teme il Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu vedere il bene di Gerusalemme tutti i tuoi giorni della tua vita.
Beato chi teme il Signore.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi. Riguardo ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva. Infatti, sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte. E quando la gente dirà «c'è pace e sicurezza», allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie di una donna incinta, e non potranno sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti, siete tutti figli della luce e figli del giorno. Noi non apparteniamo alla notte né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia. 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 Rimanete in me e io in voi, dice il Signore. Chi rimane in me porta molto frutto.
Alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come a un uomo che partendo per un viaggio chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1, secondo le capacità di ciascuno. Poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto 1 solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro per il suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Si presentò con lui, colui che aveva ricevuto 5 talenti, e ne portò altri 5 dicendo: «Signore, mi hai consegnato 5 talenti, ecco ne ho guadagnati altri 5». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò poi colui che aveva ricevuto 2 talenti e disse: «Signore, mi hai consegnato 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». «Bene, servo buono e fedele», gli disse il suo padrone, «sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto. Prendi parte alla gioia del tuo padrone». Si presentò infine anche colui che aveva ricevuto 1 solo talento e disse: «Signore, so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a nascondere il tuo talento sottoterra. Ecco ciò che è tuo. Il padrone gli rispose: servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. E il servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Ci stiamo un po' avvicinando alla fine dell'anno liturgico. Domenica prossima festeggeremo Cristo Re, che è la conclusione di tutto l'anno, per poi entrare in un nuovo anno che inizia con l'Avvento, che ci porterà poi a festeggiare il Natale. Cambiando anche il Vangelo, quest'anno abbiamo letto prevalentemente, anche se non tutte le domeniche, il Vangelo di Matteo. Col prossimo anno, quindi con l'Avvento, entreremo nell'anno B, che è l'anno di Marco, ci guiderà questo evangelista. Ebbene, vediamo il Vangelo che è particolarmente importante, insomma, si spinge quasi a ipotizzare una resa dei conti, fine, sembra quasi che quando il Signore ritorna, faccia i conti, sembra quasi un po' la fine della la ricapitolazione di tutto quello che è stato creato, di tutto quello che c'è stato. Gesù sta parlando soprattutto ai suoi discepoli e parla spesso con parabole. Le parabole sono un modo non troppo invasivo di portare delle verità, a volte molto scomode. Gesù non accusa mai i discepoli, no? Ma attraverso questi racconti cerca di educarli e dice: il regno dei cieli, come aveva già detto anche a proposito del granello di senapa, della farina, delle 10 vergini, avverrà come a un uomo che sta per partire. E fa questo racconto, no? Un signore molto facoltoso deve partire per un lungo viaggio. Allora cosa fa? Chiama i suoi servi. Attenzione che servo, lo capiamo anche dalla parabola, erano tutti quelli che erano alle dipendenze del Signore, no? Ma in questo caso non erano servi della gleba, gente che era di umile estrazione, perché affida i suoi beni, e sono beni grandi, no? Dice: a uno diede 5 talenti. Il talento non è una moneta corrente, no? Come può essere l'euro, ma è un'unità di misura virtuale, corrisponde a circa 30 kg d'oro. Voi immaginatevi, 30 kg d'oro per 10, cioè sono 300 kg d'oro, e ogni talento corrispondeva circa a 6.000 denari. Se calcolate che il denaro era la paga di una giornata di lavoro, quindi quasi 20 anni di lavoro, quindi era una somma molto molto grande il talento. E cosa fa? Gliela consegna. Gliela dà, anzi, perché purtroppo dal greco in cui è stato scritto il Vangelo all'italiano non sempre si riesce a rendere i vocaboli efficaci, no? Non glielo dà solo, non è che glielo presta o glielo affida, glielo dà proprio, glielo regala, fa parte delle sue sostanze a questo servo. Poi ne arriva un secondo e anche al secondo gli dà 2 denari, due talenti. Ma e poi arriva al terzo e gli dà 1 talento, che non è poco comunque, perché sono comunque 600 giornate di lavoro. No, 6.000 giornate di lavoro. E voi capite che... E qui si scopre subito l'atteggiamento che hanno questi tre funzionari, no? Subito! Bellissimo, no? Uno non si sta neanche a pensare, cosa fa? Si sente investito di questa responsabilità, ma in senso buono, di questa elevazione, no? Prima sei servo e adesso compartecipi ai beni del tuo Signore, no? Che poi te li lascia, scopriamo essere un re, un uomo molto generoso. Subito cosa fa? Un capitale così grosso non si può immobilizzare, lo va ricevuto
dunque i talenti, andò ad impiegarli, comincia a farli fruttare. Bellissima questa, che si fida della sua capacità, ma si fida anche una buona, cioè è allegro, è come se un figlio viene investito dalla fiducia del genitore, ma non può che essere contento. Questo la traffica, si spera che la traffichi bene, no? Questa fiducia. Andò a impiegarli e non fallisce, perché chi impiega, poi scopriamo essere questi talenti, scopriamo essere l'amore, no? Se io ricevo amore, ma secondo le mie capacità, attenzione, perché questo uomo è saggio, non dà di più e non dà di meno delle capacità di ciascuno, se no non avrebbe fatto differenze dal punto di vista quantitativo se avesse dato a tutti 10 talenti, no? O uno per ciascuno. Ma chi ha la capacità di trafficarne 10 l'avrebbe sottovalutato, no? E quindi li dà secondo le proprie capacità. E il primo va a impiegarli e li raddoppia. E così il secondo li impiega subito e non fallisce nemmeno lui. Il terzo invece, che aveva ricevuto un solo talento, anche lui ha fretta, ma ha fretta di fare che cosa? Andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Ha paura, scopriamo dopo. Non riesce a capire che questo uomo, che ricco, ha fiducia di lui, lo vuole elevare da servo a compartecipe delle sostanze di questo forse regno. In alcuni altri evangelisti si parla di un regno, di un re che deve andare per un lungo viaggio, no? E cosa fa? Lo sotterra. Strano, perché avrebbe potuto metterlo in un cassetto, ma la legge rabbinica prevedeva che un tesoro o una somma o qualsiasi bene importante messo sottoterra fosse stato rubato, non c'era il dovere di restituirlo. Quindi vediamo che paura che ha quest'uomo qui, no? E poi scopriamo che ha un'immagine molto negativa del suo signore, del suo padrone. E qui, fin qui, sembra che, insomma, non si sa bene come va a parare questa. Dopo molto tempo, però, il padrone dei servi torna e volle, qui, non tanto regolare i conti con loro, non vuole esigere né il ricavato né quello che gli aveva dato, ma voleva vedere come era stato utilizzato, no? E si presenta il primo, quello che aveva ricevuto 5 talenti, e dice: guarda, con orgoglio, guarda, mi hai dato 5 talenti, adesso sono 10. E scopre che questo uomo è ancora più generoso: oltre a lasciargli i 10 talenti, prendi parte con me alla gestione del mio bene, no? Servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, beh, immaginatevi, insomma, era una bella somma. Qui però era poco, ti darò potere su molto, prendi parte alla gioia del tuo padrone, cioè lo eleva al suo stato. E così il secondo, no? Anche lui raddoppia. Il terzo avrebbe potuto anche lui raddoppiare, il discorso non era quantitativo, era di capacità, no? Hai la capacità di raddoppiare, lo raddoppia, no? Ma arriva il terzo, si presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: Signore. E qui scopriamo che non si è lasciato scalfire da questa attenzione che l'uomo ricco aveva nei suoi confronti, no? Ma ha sempre avuto un'immagine negativa da servo, non vuole cambiare stato, no? Sei un uomo duro che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura. Beh, cosa ha a che fare questa cosa qui con noi, no? Se ai talenti sostituiamo l'amore, ti viene dato tanto amore secondo la tua capacità di trafficarle, tu non la traffichi, la metti sottoterra, diventi un uomo morto, diventi un uomo che ha paura. Che immagine hai di Dio? Positiva? E allora vai, traffica, non aver paura, perché quando uno traffica un bene, probabilmente c'è anche la possibilità di fallire, no? Però di fatto in questa storia chi ha trafficato non ha fallito. Chi ha fallito? Chi ha voluto preservare questa cosa qui, che l'ha resa morta, ha seppellito il suo dono, ha seppellito l'amore E ci ricorda un po' la parabola dei quattro terreni, no? Se il ricevuto non fruttifica, diventi sterile. E così nel tuo rapporto con Dio, se hai un rapporto di paura, e tanti cristiani hanno paura, è come se fossero di fronte non al Dio della misericordia, ma al Dio pagano di Giove, Moloch, che mangia le persone, le distrugge, quindi è un Dio terribile, un Dio che bisogna dirgli le preghiere, un Dio che bisogna fare l'offerta, che, perché se no, se pecco mi manda all'inferno. Purtroppo tanta predicazione dei tempi passati, ma non solo, c'è anche oggi, ecco, se hai peccato vai all'inferno. Ma queste cose non ci sono scritte nel Vangelo. Poi scopriamo cos'è l'ultima cosa che ci fa così paura, che abbiamo associato all'inferno, e che non è l'inferno, eh? E quindi sono andato a nascondere il tuo talento, così se me lo rubano, ecco, non ho nemmeno il dovere di dovertelo restituire. Ecco ciò che è tuo. Nessuno l'ha rubato, però io te lo restituisco. Non voglio avere a che fare niente con te. Oppure un Dio che sembra sempre che ti chieda, che ti chieda, che ti chieda, sei duro. E non, da quello che precede, non era un Dio avaro, non era un Dio geloso, non era un Dio spietato, non era un Dio che raccoglie dove non semina, perché ha lasciato tutto ai suoi servi, no? A volte noi non abbiamo questa pace, questa di fronte a Dio, no? Abbiamo sempre paura che sia lì a guardarci con la lente di ingrandimento, se c'è qualche macchia nelle nostre anime. Dio ci chiede solamente, ci ama e ci chiede di trafficare questo amore. Se vuoi rimanere un uomo vivo, una donna viva, altrimenti sei morto come quel talento che non produce niente. Anzi, sarebbe meglio che tu l'avessi dato a qualcun altro. E poi una cosa, l'ulteriore sviluppo, è che ci sembra anche un po' un'ingiustizia, un po' una cattiveria, no? Il padrone gli rispose, vabbè, servo malvagio, sapevi, gli dice, se tu mi immaginavi così, avresti potuto darlo a chi poteva farlo fruttificare. E allora poi dice, toglietegli quel talento che ha e datelo a chi ha 10 talenti. Uno dice, ma come? Ne ha già 10. Eppure è la logica della vita. Chi più ama, più è capace di amare. Cioè è una cosa che si moltiplica. Quindi non è che stia facendo una cattiveria a quello che aveva ricevuto un solo talento, no? Lo mette nelle condizioni che lui si è messo, di sepolto, di uno che non si è lasciato coinvolgere, di uno che non gli interessava niente entrare nel regno, no? No, e sembra molto anche devoto, perché non rischia niente. Lui sa che quando torna il padrone, se non gliel'ha rubato, ma se glielo rubavano non aveva il dovere di restituire, era a posto. Tu mi hai dato uno, io ti ho dato uno, pari e patta, non mi disturbare. Invece con gli altri si mettono subito, perché a chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza. E il servo inutile, pigro, gettatelo nelle tenebre, là sarà pianto e stridore di denti. Questo non è l'inferno, attenzione, perché poi noi facciamo il cortocircuito, ecco, ci manda all'inferno. Gesù non ha mai mandato all'inferno nessuno, prima di tutto, ma è una frase tecnica per dire che quell'uomo, anche dal punto di vista umano e anche di gestione, ha fallito la sua vita. È un sepolto, è uno che non ha più vita, è uno che gli rimane da piangere su se stesso perché è rimasto sterile in una società dove, società di allevatori e di agricoltori, dove la fecondità era un aspetto importante, no? Adesso noi, la nostra società, abbiamo anche il terziario, no? Quindi i servizi, non i servizi, ma una volta la fecondità del greggio, la fecondità del terreno, significava vita, significava provvidenza, significava amore, no? Se noi abbiamo un po' perso questi parametri, però cerchiamo di ritradurla nella nostra quotidianità, no? Noi che servo siamo? Ah, io vengo sempre in chiesa, vengo. Beh, attenzione che abbiamo letto mica tanto tempo fa le vergini stolte e le vergini sabbie, no? Sono quasi uguali. Ma le vergini sagge hanno preso con sé piccoli vasetti con dentro l'olio, perché quando arriva lo sposo, e non sai quando arriva, nessuno lo sa, eh? Non fatevi ingannare anche voi da varie veggenti che dicono: ah, è vicina la fine del mondo, arriverà nel 2050. Non dategli ascolto, perché verrà quando voi non ve lo aspettate. Anzi, state attenti anche quando siete nell'abbondanza di non rilassarvi. Questo non significa che devo essere in agitazione, ma devo essere vigile, devo essere pronto ogni giorno, ma non perché mi sforzo. Diventa una religione pazzesca se io mi sforzo, perché per quanto mi sforzi non sono mai perfetto, mai, mai, mai. Anche quando si dice perfetti nell'amore, attenzione alla parola perfetti, che non significa una perfezione morale. Perfetti nell'amore significa imparare a perdonare tutti, imparare ad amare tutti. E chi può dire di riuscire a farlo? Però dobbiamo continuare a trafficare questo bene che ci viene dato, altrimenti muore. Altrimenti muore. E non basta pregare. Pregare è uno strumento importante, ma guai se ci fermiamo a fare 4 ore di adorazione e poi la nostra vita non ha a che fare con i poveri, non ha a che fare con i bisognosi, non ha a che fare con i peccatori, non ha a che fare con l'amore del prossimo. Abbiamo fallito, abbiamo preso quel grande dono, quel grande talento e l'abbiamo messo sotto terra. Ecco il Signore. E le 10 vergini, quando arrivano le 5 stolte che erano andate a comprare l'olio, chissà se l'hanno trovato, bussano, la porta era già chiusa e il Signore si affaccia. Ma chi siete? Siamo le vergini, aprici, aprici, Signore, Signore. Attenzione, che il Signore ci dice: non c'è bisogno di lungaggini nella preghiera. La preghiera deve essere efficace, deve essere rapporto. Non è solo la lunghezza, anzi, chi continua a dire Signore, Signore, ma superficialmente, le guarda e dice: ma chi siete? Sì, Signore, Signore, aprici. Ma veramente non vi conosco. È drammatica questa cosa qui, e speriamo che non lo dica di noi. Vedete, Gesù non è uno che racconta queste parabole per agitare o per mettere nella paura le persone, ma per indirizzarle. Attenzione, dice, se non vuoi essere un morto vivente, perché ci sono i morti viventi, siamo biologicamente vivi, però la tua umanità, il tuo spirito, com'è? Non basta essere vivi perché pulsa il cuore. Allora, prendiamole come una catechesi, l'invito a essere gioiosi perché trafichiamo quello che il Signore ci ha regalato. Se no lo sprechiamo, lo buttiamo via, lo restituiamo ma non produce frutto. Come se avessi un sacco di grano da seminare per poter vivere, il contadino cosa fa? Ne tiene una parte, la butta, no? Adesso vabbè, ci sono i consorzi sementiferi, ma immaginate che una volta uno seminava, raccoglieva, poi quel seme che era la sua vita, se lo mangiava o se lo teneva per sé o se lo teneva in un granaio, basta, non succede niente. Invece devi seminarlo, devi buttarlo, perché l'amore è sempre rischio di gettare, di consumare. Ma io amo quello, ma quell'altro mi rende male. Non ha importanza, semina. Certo, molto andrà sul terreno sassoso, molto andrà sul terreno con le spine, ma arriverà senz'altro in un terreno buono, e questo ti ripagherà di tutta la semente che è andata a finire sul terreno con le spine, con i sassi, con i corvi che lo mangiano. Allora, convertirsi, e adesso l'Avvento ci chiederà di convertirci, cioè di non tanto di fare dei gesti, ma di cambiare mentalità e prendere la mentalità del Vangelo. Altrimenti ci facciamo un Dio che è a nostra misura. Non siamo cristiani, siamo egocentrici. Pace e bene. Credo in un solo Dio. Di tutte le cose visibili ed invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, siamo consapevoli di non essere sempre capaci di usare bene e di far fruttificare i doni che il Padre ci ha affidato. Per questo chiediamo a Lui l'aiuto nella preghiera. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ti ringraziamo, Padre, per i doni che affidi alla Chiesa. Il Tuo Spirito ispiri e sostenga il Papa e i Vescovi nell'ardua missione dell'evangelizzazione. Preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per le nostre sorelle claustrali. Sostienile nella fatica e rivestile della Tua grazia. La loro vita sia per tutti noi un'irradiazione della Tua presenza. Noi Ti preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per i giovani cresimati. Trovino nelle nostre comunità cristiane spazi di accoglienza e di vera amicizia per crescere nella fede e nella carità. Noi Ti preghiamo. Ti ringraziamo, Padre, per la nostra comunità. Attinga sempre alla parola e all'Eucaristia la forza per essere laboriosa nella carità e vigilante nell'attesa della Tua venuta. Noi Ti preghiamo. Padre, che affidi a noi i Tuoi beni, concedici la grazia di farne buon uso nella vita quotidiana e di saperli condividere con i fratelli, così che nell'ultimo giorno possiamo essere accolti nella gioia del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei Tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta che Ti presentiamo, Dio Onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo dilettissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo e fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati della nostra sorella Albertina, che si è addormentata nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi stasera: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Il corpo e sangue di Cristo in questi scambi. Servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Prendi parte alla gioia del tuo Signore. C'è un avviso. Sono disponibili in sagrestia i libretti Il Vangelo per un anno. È un sussidio che stampiamo noi, in provincia dei frati, perché ognuno possa usarlo e farsi accompagnare dal Vangelo per tutto un anno. Lo potete prendere se volete fare un'offerta, è offerta libera. Bisogna chiedere in sagrestia. Preghiamo. O Padre che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, e dando la salute agli infermi con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati, e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazie, pregate per noi.
Buona domenica.